Con sentenza in data 4 giugno 1986, il giudice istruttore di Firenze, ordinata la separazione del procedimento relativo all'omicidio della Steri Barbarina, dichiarava la provata incompetenza per territorio e disponeva la trasmissione agli atti al giudice istruttore di Cagliari. Quest'ultimo emetteva mandato di cattura nei confronti del Vinci per il reato di omicidio premeditato. E l'imputato, nel corso di numerosi interrogatori, respingeva l'addebito. In particolare, il Vinci assumeva che era stata la paura a spingerlo a recarsi dal suocero la notte del fatto, allorché, entrato in casa, aveva notato la culla con il bambino nella cucina ed una luce provenire dalla camera da letto. Paura delle persone non indicate che gli volevano male. Affermava, a contestazione di quanto dichiarato dal cognato circa il modo in cui avevano trascorso la sera, che nel locale del Collu, se il cognato era intento a seguire le partite di biliardo, egli probabilmente aveva guardato la televisione. In quel periodo, infatti, lui e lo Steri stavano sempre insieme per guardarsi reciprocamente le spalle dalle persone che volevano loro del male. Negava di avere detto al Mele Stefano di aver ucciso la moglie e di aver istigato costui ad uccidere la Roccia Lillo Bianco. Ammetteva di aver invitato lo Steri a trasferirsi con lui a Firenze e spiegava ciò con l'amicizia che li legava. A dibattimento l'imputato ha, nella sostanza, confermato quanto dichiarato nella precedente fase processuale. Si è quindi proceduto all'esame dei familiari della Steri e della parte civile. Steri Salvatore, sentito ai sensi dell'articolo 450 bis, si è avvalso della facoltà di non rispondere. È stata pertanto data lettura delle dichiarazioni da costui rese in istruttoria. Sono stati esaminati Pili Antonio, che ha ammesso, come già fatto in istruttoria, di essere stato l'amante della Steri Barbarina. Il maresciallo Pisanu ed il maresciallo Sale, che svolsero le indagini di polizia giudiziaria all'epoca del fatto e che, alle risultanze compendiate nel rapporto, si sono rifatti. I testi Usala, Francesco, Pilleri, Gesuino, Colonnello, Torrisi, Nunziato e Mele Stefano. La chiusura dell'istruttoria dibattimentale, la parte civile ha dichiarato di rinunciare alla costituzione fatta. Il pubblico ministero non ha concluso nel merito, limitandosi a richiamare la richiesta di una perizia psichiatrica su Vinci. I difensori dell'imputato hanno richiesto l'assoluzione con ampia formula. Nel 1988 i giudici, giustamente, non se la sentirono di mandare Salvatore Vinci all'ergastolo sulla base di alcuni testimoni che avevano cambiato più volte versioni, vedi Salvatore Steri e Stefano Mele, e sulla base di rilievi indiziari che ammontavano pressoché al nulla. E quindi il dottor Piana conclude dicendo che la Corte ritiene che manchi la prova della sussistenza del fatto e che pertanto Salvatore Vinci debba essere assolto con la formula perché il fatto non sussiste. Partiamo dal meccanismo di morte. Il professor Gamba accertò obiettivamente, tramite esami anatomo-istologici, che la morte della Steri era dovuta ad una sincope respiratoria ed anche sulla scorta di dati storici affermò che ciò era conseguito alla inalazione di gas liquido, miscela di propano e butano, liquigas in commercio. In altri termini, a giudizio del perito, la morte era conseguita ad un'asfissia anossemica, mancanza di ossigeno da saturazione di liquigas senza alterazioni tossiche particolari, non essendo velenosa la miscela di gas butano e propano. I giudici fiorentini e anche il giudice istruttore di Cagliari criticarono aspramente questa perizia del professor Gamba, eseguita all'epoca, al punto da arrivare a chiedere una controperizia. la quale però fu effettuata solo sulle carte, ovviamente, e non alla diretta presenza del cadavere, dal professor Fallani, il quale individuò la vera dinamica con cui tale morte venne provocata, vale a dire la violenta introduzione di gas nella bocca della vittima, la quale poteva essere stata provocata sia in un ambito suicidario, quindi dalla vittima stessa, sia in un ambito omicidario. Ciò significa l'esclusione, da parte di entrambe le perizie, di un meccanismo asfittico differente, quale quello del soffocamento o dello strozzamento. Infatti, l'asfissia da strozzamento lascia dei segni caratteristici nelle regioni interessate dall'azione facilmente riscontrabili in sede autoptica, quali emorragie nei fasci muscolari del collo, nella tiroide, nelle ghiandole sottomascellari, nella laringe e talvolta fratture della cartilagine tiroide, e dallo stesso esame esterno del cadavere, segni che non possono in alcun modo essere identificati nella piccola soffusione da pressione foggiata a virgola rilevata in regione mastoidea destra sul corpo della Steri. Se così fosse stato, il perito avrebbe preso in considerazione una tale ipotesi. Ed anche il professor Fallani, che ha svolto un esame critico della prima perizia, non avrebbe mancato di sottolineare una tale eventualità che invece non è stata adombrata. Né pare ragionevole, alla stregua sempre di dati medico-legali, ipotizzare una asfissia da soffocamento, cosiddetta soffocazione esterna, giacché tale azione omicida, secondo i più diffusi insegnamenti medico-legali, nei confronti di vittima adulta e valida, non dà quasi possibilità pratiche di attuazione, a meno che la vittima stessa non sia stata prima stordita o legata. In altri termini, salvo il caso in cui non vi sia stata possibilità di difesa. Ed allorché tale possibilità vi sia stata, non mancano mai vistosi segni di colluttazione sulla vittima e sull'autore dell'azione criminale, come si vedrà del tutto assenti, in misura significativa, nel fatto in esame. Ciò su cui pare incentrata la controperizia in questione è l'esclusione della possibilità che la morte sia conseguita a saturazione col gas liquido dell'ambiente ove si trovava la Steri, sulla scorta di calcoli che la Corte ritiene validi. Per il resto, il perito afferma di convenire con il professor Camba sulla causa della morte, identificata in una sindrome anossica a rapida evoluzione. Dall'altro sostiene che è possibile che la morte sia stata dovuta alla inalazione del GPL direttamente dal tubo erogatore e che in tal caso un simile meccanismo avrebbe potuto essere realizzato sia dalla donna stessa sia da terzi, restando tale ultima ipotesi più plausibile, nell'opinione del dottor Fallani, per la presenza di segni di unghiatura. Quanto a questi ultimi, sottolineandosi come l'ipotesi di autoproduzione da parte della Steri non potesse ritenersi confermata dalla riscontrata presenza di lembetti di pelle sotto il letto ungueale della mano sinistra della donna, dito indice e medio, giacché non erano state eseguite le ricerche per dimostrare la provenienza umana di detti lembi cutanei e del gruppo sanguigno di appartenenza.